grazie con tutto il cuore, Padre. Grazie per come parli ai nostri cuori, grazie per come ministri alle nostre vite. Parla in maniera specifica ancora ad ognuno di noi. Rivelati nei nostri cuori affinché possiamo conoscerti sempre di più, conoscere la tua grazia e la tua misericordia. Te lo chiediamo nel nome di Gesù stasera. Amen. Alleluia. Alleluia. Dillo alla persona accanto a te. Dio ti parlerà questa sera. Dillo alla persona accanto a te. Dio ti parlerà questa sera. Dio ti parlerà. Alleluia. Allora, la scorsa volta abbiamo avuto una riunione e credo che il Signore abbia fatto qualcosa, quindi vogliamo dare anche spazio a qualche testimonianza, no? Sapete, dovevamo fare qualche testimonianza? Eh? Dai, vieni qua, vieni qua.
Guardiamo noi, tu non guardare noi.
Niente, io...
Parla forte così ti senti.
Niente, io la scorsa volta mi sono trovata, tra virgolette, per caso. Che senso per caso? Il Signore mi ha chiamato, mi ha voluto chiamare per forza qui. Io e Banda non ci sentivamo da tempo, da anni, eppure io in quella disperazione quel giorno ero non disperata di più, perché avevo saputo che mio padre aveva una malattia non guaribile ma curabile, ma era già in condizioni indecenti, ricoverato a San Giovanni Rotondo, e erano già 3 giorni che prevagavo interrottamente, però stavo male, sentivo che c'era qualcosa che dovevo fare, non bastava solo pregare così a vanvera, non lo so. E allora, scorrendo tra la rubrica WhatsApp, mi sono ricordata di Wanda, perché un giorno, tanti anni fa, mi aveva detto che lì frequentava un gruppo di preghiera, e così gli ho chiesto di pregare per me e per mio padre. Però il Signore forse in quel momento mi ha detto: no, non è qualcun altro che deve pregare per mio, per tuo padre o per te, sarai tu a pregare per me. E quindi Wanda mi invita a un incontro, allo scorso incontro, e niente, io sono arrivata qua in punta di piedi, non avevo mai provato nessun tipo di incontro, né in chiesa né da nessun'altra parte, mi sentivo spesata, eppure mi sono liberata, ho pianto tanto e ho sentito per la prima volta il Signore dentro di me, mi ha dato una forza, una carica bestiale. Io sono uscita da questa casa e non ho preso neanche più un ansiolitico, io mi sono sempre imbottita di ansiolitici per ogni cosa. E pregando per mio padre, che avrebbe dovuto incominciare a fare sia radio che chemio, abbiamo scoperto che la radio non era più possibile, perché mio padre aveva alla schiena delle lesioni benigne, avendo un tumore maligno, non se lo sono spiegati neanche loro perché. E niente, questo, continuo ancora tutt'oggi a svegliarmi e non so, a dire sempre: il Signore, confido in te, è la mia prima parola che mi balena nel cervello, non lo so, e mi sento bene, mi sento coraggiosa, non ho paura più di nulla, sto gestendo questa situazione con tanta forza datemi da lui, perché gestire una famiglia con 4 figli, un marito e comunque dare supporto a mio padre, a mia mamma che a volte in questi giorni è andata anche fuori di testa, è stato pesante, però sono sempre tornata con la felicità nel cuore, con una forza e anche con quell'agonia che mi ha comunque abbandonata. Io non mi sono più angosciata, ho sempre questa speranza dentro e dico sempre no, c'è lui, è la prima parola che ho sentito quando sono entrata in questa casa, è stata speranza, e non mi ha mai più abbandonato, mai, mai. E c'è stata speranza, c'è speranza e niente.
Gloria a Dio.
C'è tutto, c'è speranza.
Gloria a Dio.
Wanda, tu vuoi dire qualcosa? C'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Qualcuno vuole testimoniare di qualcosa che è successo la volta scorsa? Andiamo avanti allora. Andiamo avanti, dai, leggiamo qualcosa dalla Bibbia, se l'avete con voi. In formato cartaceo, in formato elettronico, nelle vostre. Quanti erano qui la volta scorsa, si ricorderanno?
Nel deserto.
Abbiamo parlato del deserto. Ricordate?
Qui ce l'ho sempre.
Il deserto o l'insegnamento?
No. No, mi ha fatto capire quello che è stato il deserto della mia vita.
Quindi hai qualcosa da testimoniare?
Nel riflettere... Ho pensato che io ho vissuto il deserto nella mia vita, però non sono mai stata da sola. Non tutti vivono nel deserto, c'è pure chi laggiù, cioè ancora non ha sperimentato. E mi sono resa conto che non ero da sola. È nel deserto che ho sperimentato l'amore di Dio.
Gloria a Dio. Per prendere spunto da quella parola, vi ricordate dove era scritta? Nel libro di? Osea, ricordate nel libro
deserto
di Osea?
Di Ago.
Osea,
come si chiama il deserto di Ago?
Di Ago.
Ago.
Ed è, vi ricordate, c'era una parola bellissima in quel passaggio di Osea, dove si dice: io gli darò la valle di Acor come una porta di speranza. Ricordate? La valle di Acor, che significa la valle delle tribolazioni, la valle delle lacrime, la valle dei problemi, la valle dell'afflizione, ok? Cioè io gli darò la valle di Acor come una porta di speranza. Quindi, vi ricordate, come avevo detto la volta scorsa, ciò che il nemico magari aveva designato per voi, per farvi morire, diventerà invece per voi un luogo e una situazione per iniziare a vivere. Perché Dio usa cose estreme per poi rivolgerle al bene. Paolo dice: tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. E a volte il nemico formula delle cose, disegna delle cose. Il nemico ha un piano per noi. Purtroppo il nemico c'è, il nemico esiste ed ha un piano per la nostra vita. Ma a volte quella trappola che il nemico ha designato per la tua vita diventa invece il tuo trampolino di lancio. E ciò che era destinato ad essere la tua tomba diventa la tua resurrezione, diventa il momento in cui Dio prende la tua vita e comincia a rivoltarla totalmente sotto sopra e comincia a farti sperimentare cose che non avresti mai sperimentato prima. Ed è di speranza che vorrei parlarvi, vorrei continuare a parlare stasera, perché è una parola che è così tanto poco menzionata, è così poco presente nelle nostre labbra, però se ci fai caso, la speranza è l'unica cosa che ti porta avanti. A volte noi abbiamo, e ora voglio spiegarvi alcune cose, perché noi non abbiamo il giusto concetto della speranza, nel senso che noi abbiamo interpretato male questa parola. Questa parola è una delle parole più belle che esistono. Noi abbiamo un detto oggi che dice la speranza è l'ultima
a morire.
In realtà la speranza non muore mai. Tutti quanti noi possiamo mancare di fede, ma nessuno di noi può mai perdere la speranza.
Amen.
Sono stati momenti in cui a volte abbiamo dubitato, è vero o no? Ancora me. La domanda è: perché sei andata avanti? Non perché non avevi fede, perché avevi la speranza. Stasera voglio spiegarvi qual è la differenza tra la speranza e la certezza. Perché la Bibbia insegna qualcosa di molto importante, io so che sarà di grande aiuto. A volte quando ci sono persone che compiono atti estremi come il suicidio, è il momento in cui quelle persone non vedono più la speranza. Non che perdono la fede, ma non hanno più la speranza. Non è che non hanno la fede di uscire dal tunnel. Loro cominciano a credere che non esiste più una fine a quel punto. Ed ecco perché è importante parlare di Gesù, ecco perché è importante fare riunioni di questo genere, ecco perché è importante parlare del Vangelo alle persone, perché, ricordate, la volta scorsa abbiamo detto il Vangelo è la buona notizia. Tutti quanti noi siamo più propensi a credere alle cattive notizie che non alle buone notizie, è vero? Quando arriva una brutta notizia, la prima cosa che noi diciamo è: lo sapevo.
Io lo sapevo.
Me l'aspettavo.
Me lo sentivo.
Quando arriva una bella notizia, noi cominciamo ad essere sospettosi. Cominciamo a dire: dov'è la fregatura? No.
Domani chissà cosa succederà.
È possibile.
A volte la cosa più assurda è che noi facciamo fatica a dire se qualcosa sta andando bene. Vuol dire: come va? Guarda, non vorrei neanche dirlo.
Anche perché subito dopo la bella notizia.
Ma perché, vedete, questo è un modo in cui siamo stati abituati a pensare, e le cose brutte ce le attiriamo noi.
Sì, le negative.
Ce le attiriamo noi. Le persone sono sospettose quando le cose cominciano a andare bene. C'è una parola bellissima che vorrei leggere insieme a voi nella lettera agli Ebrei, al capitolo 11, al versetto 1, che dice così: la fede è certezza di cose che si sperano, è dimostrazione di cose che non si vedono. Questo capitolo, se voi leggete la Bibbia in Ebrei, nella lettera agli Ebrei, al capitolo 11, racconta tutte gli atti, tutta la vita di uomini e donne che hanno avuto fede, persone dell'Antico Testamento. E in realtà non parla di uomini e donne che erano perfette, parla di uomini e donne esattamente come te e come me, con tutti i nostri problemi, con tutte le nostre difficoltà, con tutte le nostre passioni, con tutte le nostre delusioni. Sono persone che per fede hanno visto qualcosa di straordinario accadere nella loro vita. E vorrei che tu stasera potessi uscire da questa serata e uscire da quella porta dicendo: anch'io posso vedere la gloria di Dio.
Amen.
Perché Dio non ha una qualità particolare di persona alla quale parlare o alla quale mostrare la sua presenza o la sua gloria. Dio ha scelto te, Dio ama te, Dio ti ha scolpita nel palmo della sua mano. Dio non ha figli di serie A e figli di serie B. Dio non ha figli e figliastre, Dio non ha nipoti. Amen. Dio non ha nipoti, siamo tutti figli di Dio. E abbiamo bisogno di realizzare la bellezza del suo amore nella nostra vita. Che Dio non vuole fare un miracolo nella vita di Chiara e un miracolo meno nella vita di Roberto, perché chissà quello che fa. No, noi siamo grandemente amati, tutti alla stessa maniera. La volta scorsa, vi ricordate, abbiamo parlato di Gesù. Quando le persone arrivavano nella presenza di Gesù, la loro vita cambiava. In un modo o in un altro. Gesù non faceva consulenze prima di fare un miracolo. Non è che ci diceva: ma tu di che religione sei? Ma perché ti mancano i capelli? Lui non faceva domande del tipo: ma che quanti soldi hai in banca? Oppure chi è tuo padre? Avete delle amicizie? No, Gesù arrivava e chiunque arrivava davanti a lui riceveva qualcosa di straordinario. Amen? Nessuno di noi sa come poi è andata la vita di queste persone, ma una cosa sappiamo: la Bibbia dice che Gesù è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. A Dio non interessava se eri giudeo, se eri pagano, se eri romano. A Gesù non interessava niente, perché davanti ai suoi occhi tutti gli uomini hanno lo stesso valore.
Amen.
Tutti, nessuno escluso. E dice qua in Ebreo 11: la fede è certezza di cose che si sperano. Ora vorrei farvi comprendere alcune cose importanti. La fede è certezza di cose che si sperano. La fede è formata da due cose. La fede è certezza di cose che si sperano. Ora, voglio farvi ragionare un pochettino. In base a quella che è la nostra cultura, in base a come noi pensiamo delle parole, dei concetti, la parola speranza in realtà è una parola bella sì da un lato, ma non è qualcosa che ci dà stabilità. Perché noi cosa diciamo? Speriamo che domani sia una bella giornata. La speranza non è mai in realtà una certezza nella nostra vita. Devo andare a fare degli esami in ospedale, speriamo che vada tutto bene. Mio figlio ha fatto una domandina di lavoro, ha mandato il suo curriculum a questa azienda, speriamo. È vero o no? Speriamo, domani devo fare una gita importante, speriamo che faccia bella giornata. La parola speranza per noi è un punto interrogativo. È vero o no? Nella nostra cultura la speranza è un punto interrogativo. Quando noi andiamo a leggere la Bibbia, ci rendiamo conto in realtà che la nostra cultura è totalmente sbagliata. Perché la fede è certezza di cose che si sperano. È un paradosso, è un controsenso, perché tu non puoi avere certezza di qualcosa che non puoi avere certezza. Ma quando noi andiamo a studiare, quando noi andiamo a scavare, ci rendiamo conto che la parola speranza nella cultura ebraica di quel tempo aveva tutt'altro significato. Dovete sapere che la parola speranza nel testo ebraico, nella cultura ebraica, ha dei significati straordinari. La parola speranza significa obiettivi. Avere speranza significa avere obiettivi. Significa avere speranza significa avere una meta. Avere un punto fisso davanti a te. La Bibbia addirittura dice che siamo stati salvati in Cristo Gesù in speranza. Qualcuno dice: vedi, speriamo che siamo salvati. No, in realtà nella cultura ebraica la speranza è la cosa più certa e più assoluta che poteva esistere. Perché? Perché la speranza è un prodotto di Dio. La speranza è una promessa, è un obiettivo che Dio ha stabilito nella tua vita. Quando la Bibbia dice che la fede è certezza di qualcosa che si spera, in realtà sta dicendo la fede è la tua certezza in qualcosa che Dio ha messo da parte. Ed ecco perché quando parliamo della fede, la fede è il composto di due cose fondamentalmente: della promessa di Dio e della certezza che tu hai nella fedeltà di Dio. Come possiamo andare avanti nella fede? Si parla molto di crescere nella fede, ma il problema non è crescere nella fede. Il problema è che tu devi sapere quello che Dio ha stabilito per la tua vita. Tu devi sapere e conoscere la speranza che Dio ha posto davanti a te. Faccio un esempio. La guarigione è la nostra speranza. Ma non speriamo di guarire. No, la Bibbia dice che per le lividure di Gesù noi siamo stati già guariti. 2000 anni fa, sulla croce del Calvario, Gesù ha dichiarato una cosa una volta e per sempre. Ha detto: è compiuto. Dio ha dichiarato una volta per sempre qual è la sua volontà per la tua vita. E lui ha messo una speranza davanti a te. La speranza è che tu puoi credere con assoluta certezza che colui che ha iniziato un'opera buona in te la porta a compimento. La fede è certezza. Io sono certo. Di cosa sei certo? Questa vita ci dà incertezze. Non abbiamo certezze in questa vita. La politica non ci dà certezze, l'economia non dà certezze, il clima non dà certezze, i matrimoni non sono una certezza, niente è una certezza in questo mondo. Basta che esci, respiri un pochettino e ti prendi una malattia. Cosa è una certezza? La mia certezza è che so che Dio è dalla mia parte e che Lui non mi lascerà e non mi abbandonerà. Questa è la fede che io ho, perché la fede è certezza in qualcosa che Dio ha fatto nella mia vita.
Amen.
La fede è la mia certezza in ciò che Lui ha stabilito.
Amen.
Ecco perché è importante leggere la Bibbia. Ecco perché è importante che non andiamo la domenica semplicemente ad ascoltare qualcuno che ci parla da un pulpito. Non dobbiamo andare a scavare. Noi dobbiamo andare a leggere, noi dobbiamo andare a conoscere. È un bene prezioso, è un tesoro nel quale ci sono più di 30.000 promesse che tu non sai neanche di avere. Il povero più povero che esista è colui che non sa di essere ricco. Non esiste persona più povera di quella persona che non sa di essere ricca. Quella è la vera povertà. Ecco perché è importante andare a scavare. Perché? Perché qualcuno ti può dire qualunque cosa e tu cali la testa. Arriva una malattia nella tua vita e ti dice: il Signore l'ha voluta, il Signore te l'ha mandata, così tu sei un po', impari cos'è l'umiltà. Io vedo una cosa quando leggo i Vangeli, che mai da nessuno Gesù è andato a mettere una malattia sopra. Tu stai bene, un po' di malattia. Gesù non andava in giro mettendo le malattie sulle persone perché voleva che fossero più umili. Gesù ha fatto una dichiarazione, se lo vogliamo leggere, in Giovanni al capitolo 10, al versetto 10, dice una cosa straordinaria. Dice: il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. E tutto ciò che nella tua vita arriva per rubare, uccidere e distruggere non è opera di Dio. Amen? Ditelo amen, perché sennò esco tutti gli amen dalla tasca direttamente. Il ladro, Gesù parlava del nemico delle nostre anime. A volte noi siamo i nemici di noi stessi. È vero o no? A volte dalla nostra bocca non esce altro che parole di maledizione, o parole di scoraggiamento, parole di disperazione. Dio dice: vita e morte sono in potere della tua lingua. E Gesù ha detto: il ladro viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Noi a volte ci sentiamo imbarazzati se qualcosa va bene nella nostra vita. Se le cose vanno bene, noi non facciamolo sapere troppo alle persone, perché poi chissà che cosa penseranno. Perché siamo schiavi di quello che gli altri pensano. Perché siamo schiavi di quello che gli altri dicono. Perché siamo così condizionati da quello che gli altri possono pensare o dire di noi, che non riusciamo a goderci la benedizione di Dio nella nostra vita. La fede è certezza di cose che si sperano. Dio ha fatto delle dichiarazioni importanti. Dio ha detto: i miei pensieri per voi sono pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Amen.
Amen.
Pensieri di, dillo insieme a me, pensieri di pace e non di male, per avere un futuro e una speranza. Pensieri di pace e non di male, per dare un futuro e una speranza. Cos'è la speranza di Dio? La speranza di Dio è il piano di Dio per la tua vita.
Amen.
Il piano di Dio per la tua vita. E io voglio che tu dichiari questa sera insieme a me: io vedrò il piano di Dio adempersi nella mia vita.
Amen.
Qualunque cosa accade, qualunque cosa succeda, io vedrò il piano di Dio adempersi nella mia vita. E il ladro potrà fare qualunque cosa. C'è un nuovo sceriffo in città. E tutti là in prigione. C'è speranza per te. C'è speranza per la tua casa. C'è speranza per la tua figlia, per la tua famiglia, per tua figlia, per i tuoi figli. C'è speranza per il tuo lavoro. C'è speranza per il tuo fisico. C'è speranza per la tua città. C'è speranza per quella situazione che tu vedi che sta andando a sfacelo. C'è speranza perché? Perché Dio ha un piano, perché Dio ha un progetto, e la fede è certezza in quello che Dio ha già iniziato.
Amen. Amen.
La fede è la collaborazione tra te e colui che ha iniziato un'opera buona.
Amen.
Alleluia.
Alleluia.
Quanti conoscete la storia di Maria quando l'angelo le è apparso? La conoscete tutti?
Ma la conoscete? Siamo cresciuti.
Ma la conoscete bene bene?
Dai, già, mi sei genito. Però sappiamo i minimi particolari. Non ce l'avamo.
In Luca al capitolo 1, vi ricordate in Luca al capitolo 1? L'angelo Gabriele entra da Maria e comincia a parlare con lei. E la cosa più straordinaria di quella conversazione, al versetto, sto leggendo da Luca, Luca capitolo 1, dal versetto 26, in realtà è la storia, voglio leggere. Dai, leggiamo, dal verso 26. Luca 1, 26. È scritto così: nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, ad una vergine fidanzata ad un uomo di nome Giuseppe della casa di Davide. Il nome della vergine era Maria. L'angelo entrato da lei disse: salve, o grandemente favorita, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. Io vorrei che tu dichiarassi questa parola sopra la tua vita, perché è vero che quello che Dio ha fatto con Maria è stato qualcosa di straordinario, ma le parole che lui ha usato sono riferite a tutti noi. Io voglio che tu cominci a dichiarare, che cominci a credere nella tua vita, che davanti agli occhi di Dio tu sei grandemente favorito. È la stessa espressione che poi Paolo usa nella lettera agli Efesini, quando dice: noi tutti siamo grandemente favoriti nell'amato suo figlio. È la stessa espressione. Io vorrei che tu cominciassi a dichiarare per la tua vita che ci sono favori divini che ancora non si sono realizzati nella tua vita. Quanti di voi sentono e credono che che ci sono ancora dei miracoli che ancora non sono successi nella propria vita. Ci sono dei miracoli che ancora si devono adempiere. Ci sono dei favori che ancora si devono manifestare nella tua vita. Pensi realmente che Dio voglia che tu soffra per sempre? Pensi che veramente che Dio desideri che tu sia sempre triste, sempre bloccata? O pensi che Dio voglia che la tua vita sia straordinaria, sia spumeggiante, sia piena di entusiasmo? Ci sono dei favori di Dio nella tua vita che ancora non si sono adempiuti. Ma se noi non lo crediamo e non abbiamo la certezza, noi non avremo l'adempimento di queste cose, noi non vedremo realizzarsi queste cose, perché la fede è certezza di cose che si sperano. Io ho la certezza che quello che Dio ha stabilito per me si adempirà.
Amen.
Ma quando lo vide, ella rimase turbata alle sue parole e si domandava cosa potesse significare un tale saluto. E l'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu concepirai nel grembo e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Egli sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, regnerà nella casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Il suo regno non avrà mai fine. La fede ti permette di fare regnare Gesù nella tua vita.
Amen.
La fede ti permette al re di regnare nella tua vita. Gesù è venuto per regnare. E permette a te di regnare. E Maria disse all'angelo: come avverrà questo? Perché io non conosco un uomo. E l'angelo rispondendo le disse: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà, quindi il santo che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, anch'ella ha concepito un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile. Non solo era sterile, era pure in menopausa. Ora, Dio ha il senso dell'umorismo. Perché? Perché Israele è nato da tre donne sterili. La moglie di Abramo, la moglie di Isacco e la moglie di Giacobbe. Si chiamano a cercare, un po' Landernino si chiamano a cercare. Ma può essere tutte e tre le mogli, tutte e tre sterili. Non è chiamata, che è? Eppure Dio ha fatto uscire il popolo più numeroso della faccia della terra da tre donne sterili. Addio forse il senso del numerismo. Ed ecco Elisabetta, tua parente, anch'ella ha concepito un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile. Poiché?
Nulla.
È impossibile a Dio.
Con Dio. Alleluia. Dillozi a me: nulla. Nulla. Nulla, nulla, niente, niente è troppo difficile per il mio Dio. Ma attenzione qua. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore,
venga in me la sua parola,
mi sia fatto secondo la sua parola. Quella promessa era la speranza di Dio, il seme di Dio piantato dentro di noi. Quando Dio parla nella nostra vita, noi dobbiamo dire: mi sia fatto secondo la tua parola. No, ma speriamo, oh Signore, una manna buona, vedremo che succede, non lo so, vediamo. No, Maria, che ha avuto un incontro personale con l'angelo, disse: mi sia fatto secondo la tua parola. Cioè, qualunque è la cosa che Dio ha stabilito per me, così sarà.
Amen.
Così sarà. Cosa ha Dio stabilito per la tua vita? Uno dei problemi più grandi che noi abbiamo è che noi non conosciamo, molte persone non conoscono il piano di Dio per la loro vita. Pensano di semplicemente di essere nate e di essere state abbandonati così in questo mondo, è l'unica cosa che Dio ti chiede di tanto in tanto, è di andare in chiesa, farti una confessione, fare qualche offerta, mandarci fioriciuri a qualcuno in maniera particolare. Dio non ha niente a che fare con questo. Dio desidera operare nella tua vita in maniera personale.
Amen.
Ecco perché è importante trovarsi nelle case. Perché quando siamo nelle case noi comprendiamo la semplicità del piano di Dio per la nostra vita e ci rendiamo conto che Lui non si è dimenticato di noi.
Amen.
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 La fede è certezza di cose che si sperano. Ora vorrei leggere l'ultimo verso e poi concludiamo e preghiamo. In Romani al capitolo 10, al versetto 17. Romani 10, 17 dice così: la fede dunque viene dall'udire,
dall'ascolto,
e dall'udire la parola di Dio. La fede non viene tramite la preghiera di qualcuno. Tu puoi chiedere a tutte le persone che vuoi: prega per me affinché il Signore mi dia fede. Non succederà.
Non ho capito.
Molti chiedono a Dio: Signore, dammi la fede. Oppure andiamo da qualcuno: prega per me affinché io riceva la fede. Dio non risponde a questa preghiera, perché la fede non viene attraverso la preghiera, non è un colpo di bacchetta magica. Guardate al Nico. Tanto ci hanno pregato su di lui che ha perso
la bacchetta magica.
Quante volte ti sei fatto imporre le mani? La fede non è qualcosa che ti viene data attraverso la preghiera di qualcuno. La fede viene dall'udire la parola di Dio. La parola udire nel testo greco, lì in quel caso specifico, è nell'ascoltare, che è differente dall'udire. Noi udiamo molte cose durante il giorno, ma ascoltiamo poche cose. L'ascolto è quando tu dai attenzione. Io voglio ascoltare, cioè voglio essere attento a quello che mi viene detto. La fede viene dall'ascolto della parola di Dio. Vedete, la fede è come qualcosa che mangia continuamente. La nostra fede mangia notizie. Se tu gli dai cattive notizie, la fede mangia cattive notizie e quello che crea è una certezza nelle onde. La fede è certezza di cose che si sperano. La paura è certezza di cose che si temono. Se alla tua fede dai da mangiare sempre cattive notizie, produrrà una paura che ti imprigionerà.
I pensieri negativi.
Sì, assolutamente. Riempi la tua mente di pensieri e ti blocca e ti paralizza e non ti permette più di vivere. Ma la fede in Dio viene dall'ascoltare la parola di Dio. Ecco perché è importante ascoltare. Ecco perché è importante studiare. Ecco perché è importante pregare. Ma non quelle parole, semplicemente le preghiere, semplicemente a dire e a ripetere le cose inutili che non cambiano niente e nessuno. Parliamoci chiaro. A Dio non gli interessano le ripetazioni e le litanie. Gesù un giorno ha detto: quando pregate non ripetete inutili parole. Non siate come i pagani, che essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate come loro. Quando c'è fede, le preghiere sono corte.
È vero, io non riesco a fare quelle preghiere che fanno le belle corte, brevi, circoncise. non riesco a fare quelle lunghe preghiere. Io dico, Signore, insegnami a pregare, però sono sempre limitata.
Sì, perché la mia preghiera non la come già fare così.
Per il semplice fatto, noi pensiamo.
Stanca.
Sì. Ascoltate, noi pensiamo che Dio sia impressionato. Pensate che Dio si possa impressionare dalla lunghezza delle nostre preghiere? No. Dio non può essere corrotto dalla lunghezza delle nostre preghiere.
Questa è la prima volta che lo sento. Dio non può essere corrotto.
Noi pensiamo che possiamo corrompere Dio. Vi spiego semplicemente subito di cosa stiamo parlando.
Sì, sì.
Lui è padre, sì o no?
Sì.
Ok. Quanti hanno figli? Qua. Ok. Se un figlio si fa male, si soffre, sì o no?
Certo.
Allora, faccio un esempio. Nico si fa male. Nico si ammala. Nico si ammala. Sapete qual è la prima cosa che noi facciamo? La prima in assoluto.
Eh?
No, no. Mettiamo subito un post su Facebook. Preghiamo per un Nico. Condividete il più possibile, perché più siamo e meglio è.
A noi.
Perché noi pensiamo che più persone pregano e più Dio dice, ma sai che quasi quasi mi convinco a guarire Nico, però avrei bisogno di almeno un altro migliaio di persone, perché sennò
condividete
su più like. No, un momento, però un po' solo e un'anima sola, chiedere a Dio un po' solo e un'anima sola, la stessa intenzione vale.
Il problema è un altro. Quando noi pensiamo che attraverso la moltitudine delle preghiere la nostra preghiera viene esaudita, noi stiamo dicendo che Dio è condizionato dalla quantità delle persone e dalla quantità delle parole. Mentre Gesù ha detto dove due o tre. Se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualunque cosa, questa sarà data dal Padre mio che è nel cielo. E ha detto, quando pregate non utilizzate inutile ripetizione. Pensate che Dio vi ascolti sulla base della quantità delle parole?
No,
perché Dio è il Padre.
Quello fa bene a noi, che spendissimo.
A noi fa piacere sapere che ci sono persone, ma non è per il risultato finale. Quando Nico viene guarito, perché viene guarito, noi possiamo dire una cosa: sì, hanno pregato fino in Australia per la sua guarigione, quindi Dio ha ascoltato le preghiere pure in Australia.
Questo è falso,
perché Dio non ha bisogno delle preghiere che arrivano nel tutto il globo. Dio ascolta la fede di una singola persona. A me la fede è certezza. La fede è io so che lui mi ascolta e non ho bisogno di fargli vedere ciò che non sono, perché con Dio non posso mentire. A me con Dio non posso mentire.
Se poi non ci riusciamo su Facebook, metti il rip.
Alleluia. Stasera oppure il Signore vuole compiere le sue opere. Il Signore vuole compiere le sue opere nella nostra vita, nella vostra vita. E noi dobbiamo uscire da questa riunione dicendo, io credo con tutto il mio cuore, io ho la certezza che quello che Dio ha stabilito per la mia vita si adempirà. Io ho la certezza, perché? Perché non dipende dalla mia bontà, ma dipende dalla sua bontà. Una volta una persona disse questo: noi non possiamo vantarci della nostra fedeltà, ma possiamo vantarci della sua fede. Non possiamo vantarci del nostro, di quanto noi lo amiamo, perché noi falliamo, cadiamo, ma possiamo vantarci del fatto che lui ci ama in maniera incondizionata. Questa è la nostra speranza, questo è ciò che è stabile e che nessuno mai potrà mai cambiare davanti a noi. E la mia certezza è che colui che ha iniziato un'opera buona in me, lui la porterà a
casa.
Portate questo messaggio nelle vostre case, alle vostre famiglie, alle vostre comunità, nel vostro posto di lavoro, alle persone che stanno male e che sono scoraggiate. Cominciate a dire: Dio ha preparato qualcosa di straordinario per la tua vita. Non abbatterti, perché è il diavolo che vorrebbe distruggere la tua vita, ma Gesù è venuto per darti vita e vita in abbondanza. Amen. Allora, alziamoci in piedi, dai. Grazie Spirito Santo. Grazie con tutto il cuore. Alleluia. C'è un bellissimo canto, poi lascio spazio qua a Luca per suonare. Alleluia. Voglio chiederti di chiudere un attimo i tuoi occhi.
Grazie a tua
dai, stiamo nella presenza di Dio con tutto il cuore. Grazie Spirito Santo. Alleluia. Stasera voglio pregare per quanti riconoscono di avere un momento di grande scoraggiamento nella loro vita. E noi non chiederemo a Dio di riempirvi di fede, perché non succederà. Chiederemo a Dio qualcosa di meglio. Chiederemo a Dio che possa aprire gli occhi per vedere il piano di Dio e il progetto di Dio. Dio non ha semplicemente preparato una risposta per te. Dio ha un piano. Amen? Non c'è solo un miracolo per te. Dio ha preparato una vita piena di miracoli. Non è la risposta di cui abbiamo bisogno, ma è vivere in quella risposta. Non è semplicemente ricevere qualcosa di forte per la nostra vita attraverso la preghiera di qualcuno, ma è entrare nel piano di Dio per la tua vita. E qualunque cosa succederà, qualunque cosa capiterà, tu potrai andare avanti con la forza di Dio. Non avrai bisogno di andare in giro chiedendo che qualcuno ti imponga le mani, che qualcuno preghi per te, perché tu finalmente hai capito e hai compreso.
Amen.
Che colui che è Dio, quello che Dio ha iniziato in te, nessuno lo potrà distruggere. Amen?
Amen.
Nessuno lo potrà distruggere.
Vero.
Alleluia.
Amen.
Vogliamo pregare stasera che il Signore possa aprire i nostri occhi. Se hai bisogno di preghiera, voglio invitarti a venire qua davanti. Vogliamo pregare che questa sera sia una serata proprio di destino. Questa sera sia una serata dove Dio possa aprire gli occhi e tu possa uscire da questa porta dicendo: finalmente ho compreso, finalmente ho compreso quello che Dio vuole per me, finalmente ho capito il cuore di Dio per la mia vita, finalmente ho capito lì dove il nemico, dove il diavolo ha cercato di distruggere, di rubare e di portare scompiglio, finalmente ho capito come posso affrontare questa vita. Dio ti ha dato autorità. Dio ti ha dato autorità. Dio ti ha dato autorità. Tu puoi prendere autorità sul nemico. Prendere autorità sul nemico e dire: vai via dalla mia casa nel nome di Gesù. Vai via dalla mia vita nel nome di Gesù. Vai via dal mio posto di lavoro nel nome di Gesù. Non ti permetto più di toccare le mie finanze nel nome di Gesù. Non ti permetto di mettere malattia nella vita nel mio corpo e nella mia casa, nella mia famiglia, perché qui regna il Signore Gesù. I miei occhi si sono aperti e non potrò mai più essere ingannato, perché la fede è certezza. E io ho capito finalmente che Dio ha piantato delle cose nella mia vita e queste produrranno un grande frutto. Dai, mentre continuiamo a cantare, dai. Apri i miei occhi. Fammi